Tutte. Buonasera a tutte. Buon Erev Shabbat Kodesh. Allora, questo Shabbat abbiamo l'ultima parasha del Chumash Shemot, che è la parasha di Pikudei, e per Maftir e Haftarah non saranno il Maftir classico della parasha nell'Haftarah di Pikudei, ma il Maftir di Shabbat Kodesh con l'Haftarah di Shabbat Kodesh. E che vedremo più avanti. Allora, partiamo intanto con la parasha e qualche spunto, come ogni settimana, sull'ottica della Hasidut. Allora, intanto, per avere un'idea di cosa tratta la parasha, abbiamo il calcolo, parte la parasha col calcolo di tutti i materiali raccolti appunto per la costruzione del Mishkan. Poi abbiamo la descrizione del confezionamento del pettorale, di Aaron Cohen, del Kohen Gadol, dell'Ephod, gli altri indumenti anche di tutti i Kohanim. Poi abbiamo l'edificazione stessa del Mishkan da parte di Moshe Rabbeinu, come abbiamo studiato, e si conclude con la collocazione di tutti gli arredi e l'edificazione del cortile. Questo in grandi linee di cosa tratta la parasha di Pekudei. Adesso vediamo un attimino di approfondire appunto qualche punto della Parashah, secondo appunto la Chassidut. Allora, partiamo con allora siamo al capitolo 39, Pasuk 33, e il Pasuk ci dice che portarono a Mosè il Mishkan, tetto con tutti gli utensili, attraverso le colonne, e però non potevano montarlo. E abbiamo visto, vi ricordate, Rashi, perché ha seguito la mattina in live in differita, che non potevano montarlo perché questo era il compito di Mosè. E perché Hashem mi affidò questo compito? Perché di fatto Mosè non aveva preso parte effettiva in nessuno dei lavori. E benché appunto le assi fossero molto pesanti, Mosè poté edificare da solo il Mishkan perché era Hashem di fatto a sollevarle e dirigerle dopo che Mosè compiva solo l'atto iniziale e poi si erigevano da sé. E adesso questo è quello che ci riporta Rashi. Adesso, come il Rebbe di Lubavitch ce lo spiega, che Moshe aveva in realtà aveva già un proprio Mishkan. E mi direte qual era il Mishkan di Moshe? Era la famosa tenda della radunanza che si trovava fuori dall'accampamento. E qui torniamo al capitolo 33, Pasuk 7, del Chumash, sempre di Shemot, nella Parasha Kitissa, e dove vi leggo, così per capire meglio, dove è scritto che da ora in avanti Mosè prendeva la tenda, la piantava fuori dall'accampamento, chiamandola appunto tenda della radunanza. E chiunque volesse consultare Hashem usciva verso questa tenda che era situata appunto fuori dall'accampamento. Quando Mosè usciva per andare alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno si fermava sulla soglia della propria tenda e seguiva Mosè con lo sguardo fino al suo arrivo nella tenda. E quando entrava, la colonna di nube discendeva, fermandosi all'entrata della tenda della radunanza, e Hashem parlava con Mosè. E tutto il popolo vedeva questa colonna di nube che si arrestava alla soglia della tenda e si alzava e si prostrava, ognuno da dove si trovava, dunque dalla soglia della propria tenda. E Hashem parlava a Mosè faccia a faccia, come si parla col proprio prossimo. Mosè poi faceva ritorno all'accampamento e il suo assistente, Yehoshua ben Nun, giovane uomo, non lasciava mai l'interno della tenda. Dunque, qui vi ho portato testualmente dove si trova il Mishkan personale di Moshe Rabbeinu. Dunque, vediamo che Moshe non necessitava essere personalmente coinvolto nell'edificazione del Mishkan, perché lo scopo primario, ricordiamolo anche, era di far risiedere la presenza divina. Ma come abbiamo visto, come vi ho letto, Moshe aveva già la tenda della radunanza dove già la presenza divina risiedeva. Dunque, affidando il compito a Moshe Rabbeinu di erigerlo con le proprie mani, come vi ho letto prima, dunque compiva l'atto iniziale e poi si erigeva da solo grazie ad Hashem. Cosa gli lasciò intuire? Che doveva prendere concretamente parte dei lavori e osservare l'operato del popolo, dunque dall'alto, e guidarlo in questo caso anche, non era però sufficiente. L'uomo, infatti, deve sempre tenere presente che non ci si può occupare solo del proprio sviluppo spirituale, come appunto l'esempio di Mosè, che aveva la sua tenda di radunanza con la presenza di Dio. Dunque, non ci si può dunque concentrare sul proprio sviluppo spirituale, proprio studio della Torah, per quanto ovviamente siano fondamentali, attenzione, ma è dovere essere attivamente coinvolti anche negli interessi del prossimo, interessi spirituali o materiali, ovviamente, aiutando il prossimo in maniera concreta. Dunque, poi arriviamo nella parasha tra appunto, gli argomenti che abbiamo ricordato all'inizio. Allora, al capitolo 40, Pasuk 20. Si parla delle tavole della legge, che allora noi stiamo studiando, abbiamo studiato nelle parashot come Tezaveh, tutte le offerte, adesso l'edificazione, dunque la costruzione effettiva del Mishkan. Ma fino allora Moshe Rabbeinu era sceso con le nuove tavole, giusto? Finché fu costruito il Mishkan, dove erano queste tavole della legge? Perché gli utensili, gli oggetti come il tavolo dei pani, la menorah, ecco, è subentrata una luce, un'altra luce tra voi. Ciao carissima.
Buona
Allora,
carissima.
ciao, buon Erev Shabbat Kodesh. Allora stavamo spiegando che quando Mosè fu ordinato da Hashem di costruire il Mishkan, dunque c'era le offerte dei materiali, poi l'esecuzione stessa del Mishkan tramite Bezalel e Aholiab, erano i responsabili, diciamo, gli addetti e gli architetti e tutta la lista di come vengono definiti che abbiamo visto più volte e dunque hanno costruito tutti questi oggetti sacri, come dicevamo, appunto il tavolo dei pani, l'altare d'oro, Mizbeach HaZaHav, Mizbeach HaNechoshet, insomma tutto quello che Mishkan conteneva. E però, prima di costruire tutto ciò, le tavole della legge già esistevano, bisognava solo collocarle in questo utensile che si chiamava Arca della Testimonianza, Arona Kodesh, Arca Sacra. E dunque la domanda è: dove queste tavole però si trovavano prima appunto di essere poi collocate nell'arca. Allora, secondo Ramban, Moshe Rabbeinu le teneva nella propria tenda in un contenitore e quando poi l'arca fu costruita, allora le prese e le portò appunto all'arca. Allora, osservando l'ordine dell'edificazione del Mishkan, si nota che cosa? Che inizialmente Mosè collocò gli arredi al loro posto e li inaugurò, usandoli una prima volta. Poi, solo in un secondo tempo, completò poi tutta l'edificazione del Mishkan stesso. Dunque, anche i sacrifici furono offerti sull'altare prima ancora dell'edificazione del cortile. Ed era l'ottavo giorno dell'inaugurazione, come sapete, un giorno molto particolare, in cui Mosè pose le basi del futuro operato appunto del popolo ebraico. Così come il numero 8, come sappiamo, trascende l'ordine della natura, sappiamo come riportato anche dal Maharal di Prag, e l'ottavo giorno dunque doveva trascendere l'ordine abituale dunque delle cose. Cosa ci insegna a noi? Che talvolta nella vita e nell'operato del popolo ebraico, in particolare, è necessario saltare alcune fasi nell'intento di riuscire a operare il più possibile. Come cita il Talmud, un'espressione metaforica, Talmud Eruvin 54a, a raffa e mangia, a raffa e bevi, ma non nel senso materiale, ovviamente, non cibo, ma intende che appunto nella nostra epoca, alle soglie dell'avvento di Mashiach, bisogna sforzarsi di guadagnare, dunque arraffare il cibo per l'anima, ossia le mitzvot, dunque guadagnare più meriti possibili, dunque con passi da ginnangante e con appetito, arraffa dunque con appetito spirituale e talvolta anche appunto modificando l'ordine abituale delle cose. Infatti con l'inaugurazione dei Mishkan, Moshe conferì al popolo ebraico ovviamente tutte le forze necessarie per affrontare appunto il futuro, anche per quando avrebbe dovuto agire in disordine, per così dire, e in gran fretta e preparare il mondo alla redenzione finale, molto presto, amen. Come ci spiegherebbe. Vediamo un ultimo punto della Parashah, poi avremo il Baftir e l'Aftarah interessantissimi. Allora, Shabbat leggeremo l'ultima parte della Parashah di Pekudei, che è anche la conclusione del Shemot, dove vediamo che una volta che Mosè rese tutto il Mishkan e l'altare e concluse l'opera, la nube di Hashem coprì la tenda dell'adunanza e la gloria di Hashem pervase il Mishkan. Mosè stesso non poté neanche introdursi nella tenda perché vi era posata appunto la nube e la gloria di Hashem pervadeva. E quando la nube si sollevava dal Mishkan, i Bnei Israel partivano per i loro viaggi. Se non si sollevava, non partivano fino al giorno in cui si fosse sollevata. E questo perché la nube di Hashem sostava sul Mishkan di giorno e un fuoco di notte alla presenza di tutta la casa di Israele in ogni loro tappa. E così si conclude il Chumash e la Parasha. Allora, dunque, la narrazione che concerne il Mishkan in realtà si suddivide in tre fasi. Prima abbiamo la prima fase che è il comando di edificarlo, come figura nelle parashot Terumah e Tezzavot. Seconda fase, la fabbricazione degli arredi, delle utenze, insomma, di tutti gli elementi che troviamo nella parashah di Vayakhel, dunque Terumah e Tezzavot, poi Vayakhel. E arriviamo alla terza fase, che è l'edificazione stessa di Mishkan, in tutti i dettagli, con questa nube della gloria che vi ho appena letto, che si posa sul Mishkan, dunque sul popolo. Allora, perché viene preciso? Perché quest'ordine in realtà rispecchia quello con cui viene a crearsi legame fra l'uomo e Hashem. Allora, partiamo dalla prima fase. Innanzitutto, abbiamo parlato di un comando divino, dunque viene espresso il comando divino. Questo comando divino di per sé risveglia l'uomo e gli dà la forza e i mezzi per creare questo legame. E questo è quello che viene definito un'emanazione, un'illuminazione dall'alto, dunque dal divino verso il basso, verso l'umano. Poi segue l'operato dell'uomo, tramite il quale si santifica e trascende la sua esistenza che è meramente materiale. Dunque qui andiamo al contrario, dunque dal basso verso l'alto, dunque operato dell'uomo che appunto tramite le mitzvot, i massimi tovim e la Torah, dunque trascende la sua esistenza e si ricollega verso l'alto, verso HaKadosh Baruch. Il legame poi si completa in modo saldo nel tempo con Hashem che si posa sull'uomo e lo santifica con le forze illimitate di HaKadosh Baruch Hu. Quando andiamo di nuovo dall'alto verso il basso, stavolta in maniera grandiosa. Dunque, l'incontro fra ciò che proviene dall'alto e ciò che si innalza dal basso, dunque fra Hashem e l'uomo, è ciò che di fatto purifica il mondo materiale, rendendolo una dimora per HaKadosh Baruch Hu, per Hashem, dove la luce infinita di Hashem si possa manifestare pienamente. Dunque, questo è il risultato appunto dell'operato giorno dopo giorno di ciascuno di noi nel corso dei secoli, dei millenni, che raggiungerà apice con l'avvento della redenzione finale molto presto, amen, che mi era so. Allora, prima di passare alla Bastire Laftara e concludere con il Bastire Laftara, volevo darvi un accenno di qualche. Io sono un'appassionata del Balaturim. Allora, è vero che ci concentriamo più sulla Hasidut, ma anche Balaturim, dunque, che lavora molto su, tra l'altro, anche le Gematriot. Allora, noi abbiamo l'inizio del Parashah, dunque, questo è il conteggio, no? dell'Epikudea Mishkan, no? Come appunto il calcolo del Mishkan, tutto quello che fu offerto. Allora, benvenuta carissima. Allora, se facciamo il valore numerico della parola Mishkan, Shin 300, Mem 40, Kaf 20, 300 più 40 sono 360, più 50 sono 410. 410 che rappresenta i 410 anni nei quali abbiamo avuto il merito del primo Beit HaMikdash. E benvenuta anche a te, carissima. Qualche accenno del Balaturim che è molto interessante. Allora, abbiamo anche, va bene, abbiamo Udim, va bene. Allora, abbiamo, come vi ho ricordato prima, che Vayat Pasuk 18 del capitolo 40, Vayakem Moshe Tamishkan, dunque Moshe eresse Mishkan. Allora, non è scritto Vayakem Moshe et Mishkan, ma Ha Mishkan e il Mishkan. Questo per, in realtà, allude al fatto che HaKadosh Baruch Hu aveva ordinato ai propri angeli di erigere un Mishkan, un tabernacolo, anche nei mondi celesti. È molto bello a questo punto perché si parla tutto dei mishkan, dei utensili, di tutti questi dettagli, di misure. In realtà, e questo è uno anche delle espressioni del fatto che questo mondo è lo specchio dei mondi celesti. Dunque, tutto quello che si trova in questo mondo si trova nei mondi celesti e viceversa. Dunque, è un punto molto bello questo anche. E noi, allora, per chi non avesse notato, nella parasha si ripete la frase Kasher tziva Hashem Moshe, come Hashem aveva comandato Moshe, la bellezza di 18 volte, nel capitolo 38 al passo 22, nel capitolo 39 al passo 1, 5, 7, 21, 26, 29, 31, 32 e 42, e nel capitolo 40 al passo 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, me li sono segnati. E a parte tre psukim che non è, c'è scritto Kasher tzivashem Moshe, ma Kehol Asher tzivashem Moshe, comunque lo senso è lo stesso. Dunque, abbiamo visto dunque 18 volte questa parasha con la frase come Hashem aveva comandato a Moshe, ripetuta 18 volte. E questo che allude a cosa? Al fatto che Moshe aveva detto ad Hashem al capitolo 32, Passuk 32, cuore, cuore, lev, lev, così vi ricordate, quando eravamo in Parashat Kitisa, vi ho fatto notare che nel Passuk cuore, cuore, 32, 32, perché lev, lame di 30, bete 2, 32, valore numerico forma la parola lev cuore. Episodio drammatico del Vitellodoro chiede ad Hashem che di un attimo riprendo perché vedo che non c'era la connessione qualche minuto. Allora, nel capitolo 32 del Chumash Shemot, Parashat Ki Tisa, Passuk 32, 32 cuore, cuore, cuore. Abbiamo il famoso passuk appunto che riporta la richiesta di Moshe Rabbeinu ad Hashem di cancellarlo dalla Torah nel caso in cui non avesse perdonato il popolo ebraico. Ecco perché in questa parasha dove viene di fatto edificato Mishkan, Mishkan che come abbiamo ricordato altre volte è stato costruito con l'intento di, diciamo, di far risiedere la Shekinah nel popolo ebraico, Shekinah che a causa del vitello d'oro si era allontanata e dunque come opera riparatrice Hashem ha chiesto appunto di costruire il Mishkan. Dunque, ecco perché in questa parasha dove viene edificato di fatto le parole Kasher Tzivah Hashem Moshe, come Hashem ha comandato Moshe, vengono ripetute 18 volte, 18 volte, come sicuramente vi ricorda, anche le 18 brachot dell'Amidah, che si chiama infatti Tfilat Shmona Esrei, appunto, che ricorda le brachot. Vabbè, poi ci sono tanti altri punti, però vabbè, vi ho dato giusto un assaggio, perché abbiamo comunque il Maftir e l'Aftarah. Allora, il Maftir lo troviamo, allora, è Shabbat HaChodesh, e il Maftir è nella parasha di Parashat Bo, dove troviamo appunto la prima mitzvah data al popolo ebraico in quanto popolo, perché di mitzvah ne avevamo già avute prima, ma prima mitzvah in quanto popolo. E dunque leggeremo Bezrat Hashem questo Shabbat, anziché il Maftir della Parashah Pikudeh, ci sarà, leggeremo dunque il Maftir che sarebbe a capitolo 12 del Humash Shemot, Parashat Bo, da Pasuk 1 a Pasuk 20 incluso. E vediamo di cosa tratta. Allora, Hashem parla a Moshe e ad Aaron in terra d'Egitto, dicendo: questo mese è per voi il capo dei mesi, e si riferisce ovviamente al mese di Nisan. Per voi il primo dei mesi dell'anno, ecco perché anche secondo la Torah, appunto, Nisan è il primo mese dell'anno. E poi il Capodanno, cioè Rosh Hashanah, viene definito primo giorno del settimo mese. Dunque, parlate, dice Hashem a Moshe Aaron, a tutta la congregazione, dicendo: il 10 del mese ciascuno deve prendere un agnello per casa paterna, dunque un agnello per famiglia. Se la famiglia non è abbastanza numerosa per consumare da sola un intero agnello, allora il capofamiglia in quel caso prenderà uno insieme al vicino di casa, sempre in base al numero delle persone. Poi valuterete la quantità di ciò che ciascuna persona può consumare. Dovrete prendere un agnello integro maschio nel suo primo anno. Lo potete prelevare dalle pecore e dalle capre. Lo dovete tenere in custodia dunque lo prenderete il 10 del mese, lo tenete in custodia fino al 14° giorno del mese per 4 giorni. E questa mitzvah, questo ordine vige su tutta la comunità del popolo di Israele, che poi lo sgozzerà, dunque li farà la shechetà nel pomeriggio del 14, dunque Erev Pesach. Del sangue che esce dalla Shechita, bisognava prelevare una parte e metterlo sugli stipiti e sull'architrave della casa nella quale consumeranno questo sacrificio di Pesach. Questa carne deve essere consumata quella notte stessa, come facciamo, cioè il 15 notte, 14 notte, insomma, che la giornata comincia la sera, dunque è considerato già il 15, arrostita, poi con anzime e erbe amare. Non arrostita solo parzialmente o cotta in acqua, ma arrostita, attenzione, sul fuoco. Poi la testa insieme alle zampe e al suo interiore, e non dovrete lasciarne degli avanzi fino al mattino. Dunque bisognerà bruciare ciò che ne avanza. Come poi adesso c'è l'iter di come allora prelevare, sgozzare dunque shechita col sangue sugli stipiti e poi sul fuoco, mi raccomando, e non bollito, e con i fianchi cinti, le scarpe ai piedi e il bastone in mano. Dunque in fretta. Questo è considerato il sacrificio di Pesach per Hashem. In quella notte, dice Hashem, attraverserò il paese d'Egitto. Colpirò ogni primogenito in terra d'Egitto, dagli uomini agli animali, Compirò atti di giustizia verso tutte le divinità degli Egizi, io, Hashem. E il sangue sarà per voi un segnale, il sangue che, come abbiamo visto prima, c'era il comando sugli stipiti, sarà il segnale sulle case in cui vi troverete. E vedendo il sangue, passerò oltre e non vi coglierà alcun flagello distruttivo, quando di fatto, dice Hashem, colpirò la terra, paese d'Egitto. E quel giorno sarà per voi di ricordo, lo celebrerete come festa per Hashem, per tutte le generazioni, come decreto eterno. 7 giorni mangerete le azime, ma il giorno precedente dovete eliminare il lievito delle vostre case. E ne sappiamo qualcosa noi donne, in pieno mestieri. E attenzione, tenetevi forte. Dunque, eliminare tutto il lievito della casa, visto che chiunque mangi cibo lievitato, dal primo al settimo giorno, quella persona sarà recisa dal popolo ebraico. Dunque, gravissimo peccato. Primo giorno sacro, dunque Yom Tov, così anche il settimo, in Israele, fuori da Israele, primi due, ultimi due. Non verrà compiuta alcuna opera, come di Shabbat. Potrete preparare soltanto ciò che viene mangiato dalle persone. Come sappiamo, di Yom Tov si può cucinare da un lume già acceso e solo per il giorno stesso. Sorveglierete le azime, questo perché a metà di quel giorno trarrò fuori le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete quel giorno per le vostre generazioni come decreto eterno. Nel primo mese del 14° giorno del mese, di sera, mangerete azimi fino al 21° giorno, sempre di sera. Dunque, per 7 giorni non si troverà lievito nelle vostre case. E qui riprende, visto che chiunque fra gli stranieri o membri del popolo mangi qualunque cosa di lievitato, sarà reciso dalla congregazione di Israele. Quindi, solo azimi, cioè non cibo lievitato. Questo è quello che leggeremo, Bezrat Hashem, al posto di Maftir. Allora, noi sappiamo che, come vi ho accennato prima, il Capodanno è Tishrei, però il mese di Nisan è dunque il conteggio dei mesi, di fatto comincia con Nisan, che è mese dell'Esodo. Dunque, i nomi dei mesi ebraici, ricordo, in realtà sono in lingua babilonese, e il loro impiego da parte degli ebrei iniziò dopo la distruzione del primo tempio. Vennero mantenuti in ricordo della redenzione dell'esilio di Babilonia, che portò alla costruzione di fatto del secondo tempio, come ci spiega il Ramban. Ok, ci sono tantissime spiegazioni, ma vi do solo una parte, un attimo. Allora, a proposito di Ramban, in ebraico, no? Allora, aspettate, no, questo va bene, no, va bene, no, volevo, ve ne do un'altra spiegazione. Allora, Chodesh Hazeh, dunque, questo mese, il ricordo della redenzione, e comunque, come vi ho detto prima, Tishrei sarebbe rimasto il primo mese dell'anno, nel senso di Rosh Hashanah. Ok? Allora, e perché a Moshe Aaron? Dunque, infatti, abbiamo visto, Hashem parlò a Moshe e ad Aaron, no? Al plurale, abbiamo visto, e per rendere onore ad Aaron come compenso per aver partecipato con Moshe all'esecuzione di tutti i prodigi in Egitto. E dunque, come si dice, Hashem non rimane mai debitore. E dunque ci insegna la riconoscenza per poi noi applicarla, ovviamente, soprattutto per noi. Allora, poi abbiamo, un attimo, sempre a proposito del Kiddush Levana, della santificazione della luna, nella preghiera relativa che si recita quando la luna è piena, che quando è ben visibile in cielo, si dice: David re di Israele, vi chai vekayam, vive ed esiste. Infatti la dinastia e il regno di David Amelech sono simili alla luna, perché malgrado che scompaia rendendosi momentaneamente invisibile, in futuro tornerà a splendere, futuro molto prossimo, amen che ne razzò. Allora, abbiamo un'altra spiegazione molto bella, allora, che si basa sul Passuk in cui il profeta Micah, capitolo 7, Passuk 15, dice, Passuk 15, riferisce, mostraci meraviglie come ai giorni in cui ci facesti uscire dall'Egitto. E il Rebbe spiega che come i nostri padri, sacrificando una divinità degli egizi, perché devono prendere appunto questo animale, legarlo per 4 giorni, che era considerato la divinità degli egiziani, si mostrarono pronti a tutto pur di eseguire la volontà di Hashem. Anche noi dobbiamo dar prova della stessa assoluta disponibilità dell'autosacrificio per avvicinare la redenzione finale in cui Hashem ci mostrerà meraviglie ancora maggiori di quelle dell'uscita dall'Egitto. Amen, amen, molto presto, amen che ne razzò. Ok, poi abbiamo questa, come vi ho letto prima nel Pasuk, che nel Passuk 6, per essere precisi, che bisogna tenere in custodia, no? Questo agnello integro, no? Maschio di un anno, trete in custodia fino al 14° giorno. Veia lachem le mishmeret. Anagrammando la parola vehaya si ottiene il tetragramma Yud-Kevav-Kei. In altri termini, Hashem vi custodirà e vi proteggerà durante la notte di Pesach, che è conosciuta come la notte l'El Shimurim, la notte di protezione, appunto. Ok, ci sarebbe ancora molto da dire su tutto questo paragrafo, però che vi ho letto i psukim, però comunque mi attengo ancora una spiegazione per concludere con l'Aftarah. Allora, l'uscita dall'Egitto non era solo un esodo geografico, ma essenzialmente un distacco dal male e dall'impurità, nella quale gli ebrei erano immersi durante la loro lunga permanenza in Egitto. Dunque, colui che è attratto dal male e se ne vuole liberare, non può allontanarsene serenamente e con calma. Deve fuggire, come allora gli ebrei. Fino al dono della Torah gli ebrei erano ancora vincolati al male, ecco per quale motivo dunque per il quale dovettero fuggire. Riguardo invece alla redenzione futura, quella molto prossima, è scritto in Isaia 15:52: non uscirete in fretta. Allora, cioè molto presto, Hashem eliminerà l'impurità dal mondo e non sarà più necessario fuggire dal male. Presto, 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 amen che ne razzò. E concludo con un ultimo punto, sempre della Hassidut. Allora, abbiamo parlato di questo sangue, e dunque che il sangue sarà per voi, sangue dell'agnello, un segnale sulle case in cui vi troverete, no? Vedendo il sangue Hashem, avrebbe saltato appunto quelle case. Allora, il sangue Hadam si riferisce a quello della circoncisione e a quello del sacrificio di Pesach. Vedendo che il popolo ebraico era privo di mitzvot, cosa fece Hashem? Diede loro queste due mitzvot, grazie alle quali appunto furono redenti, come lo vediamo in Yeheskel 16:6 e che leggiamo nell'Aggadah di Pesach. Passai sopra di te, ti vidi dibatterti nel tuo sangue, damaich al plurale, e ti dissi, vivi per il tuo sangue, cioè grazie al tuo sangue al plurale, ossia la mitzvah della Brit Milah e la mitzvah di Korban Pesach, vivrai. Dunque, grazie a questi due meriti, gli ebrei uscirono dall'Egitto e Hashem scelse di proposito queste due mitzvot perché sono simboli di due aspetti della condotta quotidiana dell'ebreo, che è uno che rappresenta il fatto di doversi allontanare dal fare del male, e l'altro invece del fare bene, come lo ha riportato Surmerave Asetov nel Teilim 34, passo 15. In Egitto, Gli ebrei erano carenti di entrambi gli ambiti, sia del nei mitzvot, di conseguenza, per essere redenti, dovevano colmare queste due grandi lacune. Riprendo perché non mi avete sentita. Allora, in Egitto gli ebrei erano carenti di entrambi gli ambiti, sia del far del bene, sia dell'allontanarsi dal male. Infatti, non si allontanavano da peccati e non osservavano le mitzvot. Di conseguenza, per essere redenti, dovevano colmare queste due grandi lacune. Si allontanarono dal mare uccidendo una divinità egizia per sacrificarla ad Hashem, rappresentata da questo agnello, dunque distaccandosi completamente dall'idolatria, e Vassetò fecero il bene circoncidendosi, cioè rinnovando il patto con Hashem e rinsaldando il legame con Hashem, come ci spiega il Rebbe secondo la Hasidut. Malgrado sono tentata a darvi tante altre spiegazioni, vabbè, volevo arrivare all'Aftarà. Però, fatemi controllare un minuto, 48. Ok, allora, queste spiegazioni che vi sto dando, che è quello che leggeremo, che vi sto riportando, e che leggeremo Bezrat Hashem, questo Shabbat, si ricollegano ovviamente a Pesach, e al Rosh Chodesh Nisan, che adesso vedremo con l'Aftarà il nesso. Allora, un ultimo punto e concludo con l'Aftarà. Allora, per 7 giorni abbiamo detto prima, al Passuk 15, capitolo 12, Parashat Bo, sempre nel Maftir che leggeremo di Shabbat, per 7 giorni mangerete azimi. Allora, in realtà, secondo i nostri dacci, non viene richiesto di mangiare mazzot durante tutti i 7 giorni, come atto obbligatorio, ma sì, la sera del Seder, quello proprio è obbligatorio. Ma colui che desidera mangiare un derivato dei cereali durante Pesach deve essere certo che non sia lievitato, di modo che gli si possa attribuire lo stesso stato alachico della Mazzà. E visto che sono, allora, entrambi, sia il Hametz che la Mazzà, dunque, subiscono un processo di lievitazione, che la mazzà però non conosce, ok? Dunque c'è, entrambi sono a base di farina e acqua, solo che Hametz appunto subisce un processo di lievitazione e la mazzà no, ovviamente. Dunque la differenza esiste anche a livello spirituale. Il lievito è metafora dell'orgoglio, della vanità, dunque si gonfia pieno di sé, mentre la mazzà, per la sua conformazione, dunque sottile, la sua friabilità simboleggia invece il contrario, la modestia, l'umiltà, la sottomissione, quell'esatto contrario, diciamo, del Hametz. Adesso, se analizziamo i termini Hametz e Massà, ritroviamo le stesse lettere, ad eccezione della lettera Chet e Hei. Dunque, Mem e Tzaddik sia nella Mazzà sia nel Hametz, ma nella Mazzà abbiamo la Hei e nel Hametz abbiamo la Chet. E vediamo la differenza. Dunque, la Hei ha un'apertura, dunque, verso l'alto e una verso il basso. La Chet invece solo verso il basso. Come è scritto anche in Bereshit 4:7, il peccato sta covacciato all'apertura, nel senso alla porta, nel senso di apertura. Dunque, se il peccato dovesse introdursi dall'unica apertura del Hametz, che è chiusa da tutte le parti, non ha via d'uscita nella lettera Chet del Hametz. Dunque l'orgoglio infatti non lascia spazio al pentimento. La Mazzà invece concede a chi desidera la possibilità di uscire dalla prigionia del peccato con l'apertura verso l'alto. Dunque chi è modesto ammette più facilmente le proprie colpe ed è più propenso a pentirsi. Chazak u Baruch HaRebbe, con tutte le sue bellissime spiegazioni, e concludiamo con l'Aftarah. Allora, l'Aftarà di Shabbat HaChodesh, e dunque, sì, mi sentite, sì. E allora, è in Yeheskel, capitolo 45, poi dipende poi dalle usanze, se farà dita Ashkenazita, noi oggi faremo in base all'usanza, se farà dita Chabad. Cioè che partiamo dal capitolo 11, Pasuk 18, anche per andare col 18. E gli ultimi capitoli, appunto, del libro di Yeheskel descrivono il futuro Beit HaMikdash, il culto che si svolgerà in seguito all'arrivo di Mashiach e al ritorno in patria del popolo ebraico. Dunque, questa Haftarah illustra le offerte che il principe, dunque il re o il Kohen Gadol, porterà nel giorno di Rosh Chodesh. Legame ovviamente con la lettura del Matir, dunque si addice particolarmente lo Shabbat che precede con l'inizio del mese di Nisan, infatti Bezrat Hashem lunedì sarà Rosh Chodesh, dunque il mese della redenzione in cui avvenne l'esodo dall'Egitto, il Mishkan fu eretto per la prima volta a Rosh Chodesh Nisan, dunque la conclusione della costruzione fu il 25 di Kislev e invece fu eretto poi di fatto Rosh Chodesh Nisan. Il Mesbeach, l'altare, fu inaugurato al culto durante i primi 12 giorni del mese di Nisan. Infatti nell'Haftarah, che adesso leggeremo, viene menzionata anche la data di Rosh Chodesh Nisan, proprio data stessa. Allora, così ha detto Hashem. Al primo mese, dunque il primo del mese, Barishon Bechad Lachodesh, prenderai un giovenco integro. Dunque siamo a Yeheskel nei profeti. Purificherai il Mikdash, il Kohen prenderà un po' del sangue di espiazione, lo applicherà allo stipite della casa, ai quattro angoli dell'altare del cortile, allo stipite della porta del cortile interno, e così fino al settimo giorno del mese. Questo modo purificherai la casa dalla contaminazione dovuta a una persona disattenta e al primo mese, dunque il 14° giorno del mese, sarà per voi Pesach, 14 Nisan, festività di una settimana in cui si mangeranno le azime. In quel giorno il principe sacrificherà per sé e per tutta la popolazione del paese un bue di espiazione. Nei 7 giorni offrirà sacrifici di Olah, 7 buoi e 7 montoni integri, uno al giorno per i 7 giorni, e un capro al giorno come sacrificio di espiazione. Poi si offrirà un'offerta farinacea, no? Di un efa per il bue, di un efa per il montone e un hin d'olio per ogni efa. Settimo mese, 15° giorno del mese, arriviamo alla seconda festa che dura 7 giorni, che è la festa di Sukkot, nella quale farete queste esatte cose. E per l'offerta farinacea, per l'olio, dunque, uguale. Così, capitolo 46, ultima parte, così ha detto Hashem, la porta del cortile interno, che dà verso Levante, sarà chiusa per 6 giorni di lavoro. Verrà aperta di Shabbat nei primi del mese. Il principe entrerà attraversando l'atrio della porta da fuori, si terrà presso lo stipite della porta, mentre i Kohanim, sacerdoti, eseguiranno il suo sacrificio di Olah e i suoi sacrifici di Shlamim di pace. Si prostrerà alla soglia della porta e poi uscirà. E attenzione, la porta non dovrà essere, non verrà chiusa fino a sera. Questo nei 6 giorni. Di Shabbat, invece, nei giorni di festa, il popolo si prosterà all'ingresso della porta davanti ad Hashem. Sacrificio di Olah che il principe offrirà ad Hashem sarà il seguente. Di Shabbat, 6 pecore integre e un montone integro, dunque 6 più 1, 7. Poi un'offerta farinacea di un efa per il montone, e sempre un'offerta farinacea, secondo le sue possibilità, per le pecore, con un hin di olio per ciascuna efa. Poi il primo del mese offrirà un giovenco integro, 6 pecore, un montone, un efa per ciascun giovenco, un efa per ciascun montone, questo come offerta farinacea. Poi un'offerta farinacea, secondo le sue possibilità, con un hin d'olio per ciascuna efa. Entrando, il principe dovrà passare per l'atrio della porta e da lì dovrà uscire. Quando invece il popolo entrerà nelle ricorrenze, no? Shlosh Regalim, colui che sarà entrato dalla porta settentrionale per prostrarsi, uscirà passando per la porta meridionale e viceversa. Dunque non tornerà alla porta per la quale sarà entrato, ma uscirà passando per quella opposta. E quanto al principe, entrerà quando entreranno e uscirà quando uscirà. Nelle festività e nelle ricorrenze, l'offerta farinacea sarà di nefà per il giovenco e una per il montone. Per le pecore offrirà, secondo le sue possibilità, un intaglio per le fa, e quando il principe porterà un olà o un sacrificio di shlamim di pace come offerta volontaria durante i 6 giorni lavorativi, si aprirà la porta che dà verso Levante, sacrificherà la sua olà o suoi sacrifici di shlamim di pace come farebbe nel giorno di Shabbat, e poi uscirà chiudendosi la porta dietro la porta e conclude, dice, offrirai ad Hashem un montone integro nato entro l'anno come olà ogni giorno, lo sacrificherai ogni mattina con esso un'offerta farinacea con un terzo di olio con cui mischiare la farina. E questo è un decreto eterno e perpetuo. E oltre a questo, si offrirà il montone, quello prescritto dalla Torah, l'offerta farinacea, l'olà, e così fino a qua. Come si interrompe un isfare di mille schedasi. E questo per quanto riguarda nel dettaglio, diciamo, quello che leggeremo come Haftarah. Dunque abbiamo visto la sintesi della parasha di Pikkudei, la parasha che conclude il secondo dei 5 libri della Torah. Abbiamo, con diverse spiegazioni, appunto, secondo la Hassidut, abbiamo fatto un assaggio anche del Baal HaTorim. Poi abbiamo visto nel testo proprio il Maftir che leggeremo questo Shabbat di Parashat Bo sulla prima mitzvah data al popolo ebraico in quanto popolo, cioè la mitzvah di Rosh Chodesh. E poi abbiamo concluso con l'Haftarah di questa settimana particolare, cioè l'Haftarah che è legata al Shabbat HaChodesh. E detto ciò, io vi auguro un bellissimo Shabbat, dove ci distacchiamo moralmente, psicologicamente, da tutto lo stress di lavoro in tesa e di quello che ci aspetta, ma appunto ci ricarichiamo le energie per una nuova settimana e dunque un Shabbat rilassante, gioioso, sereno per tutti noi, per tutta Israele, con buonissime nuove per il popolo ebraico ovunque si trova nel mondo. E visto che stamattina nel Tani abbiamo studiato l'importanza capitale della mitzvah di Tzedakah, usiamo la Tzedakah del Balatania, e tutti insieme, chi ha portata di mano, qualche moneta, qualche banconota, e insieme mettiamo la tzedakah e concludiamo con la mitzvah per antonomasia, che è la mitzvah di tzedakah, come appunto si spiegavo stamattina, riportavo, che come spiega il Baal HaTanya, che riportando a sua volta la Gemara, che abbiamo visto anche sul testo, che quando nel Talmud si riferisce a una mitzvah senza precisare quale, e ha mitzvah, la mitzvah par excellence, si riferisce alla mitzvah di Tzedakah, che non solo salva dalla morte, ma anche avvicina la redenzione finale, ultima di Mashiach. Dunque, tutte con la Tzedakah, dove ricordiamo tutti i caduti dal 7 ottobre e prima, caduti solo per essere ebrei, dunque al Kiddush Hashem, ricordiamo i malati, i feriti ed gli ostaggi. Allora, tutti insieme, le Inui Nishmat, Kol HaNirzachim, Al Kiddush Hashem, Tehi Nishmatam, Tzurura B'Tzror HaChaim, Yehi Zichram Baruch, Nishmatam B'Gidlei Merumim, Zkutam Hegen Alim, Refuah Shlema Mushlem, Lekol HaCholim, Lekol HaPצועים, Lekol HaChatufim, Sheyachzeru Briim, Begufam Ubenafsham, Lechik Mishpachotem, Geula Pratit, Geula Klalit, Yehi Adonenu Morenu ורבנו, Melech HaMashiach HaNoved, Yehi Adonenu Morenu ורבנו, Melech HaMashiach HaNoved. Che si riveli presto Mashiach a tutto Israele, a tutto il mondo, e risani, come dicevo a una signora oggi, che risani proprio il mondo con Yad Mashiach Tzidkenu, amen.